Buongiorno, sono Paolo Ferrario e sto elaborando l'audio lezione sulla dispensa numero 15, quella legata alle politiche sociali per le famiglie e i minori. Ho pensato di costruirla immediatamente a ridosso della lezione di giovedì scorso, in modo da poter anche sviluppare meglio la tematica di domani sulle biopolitiche, la procreazione medicalmente assistita. Quindi cominciamo da questa, che è un'audio lezione che allarga un pochino, ma riprende in larga parte la lezione che ho fatto il 29 di novembre. Diciamo che con l'affrontare la tematica di questa area problematica specifica mettiamo a fuoco e a punto i paradigmi metodologici che abbiamo usato nella prima parte del corso. Noi non riusciremo a fare tutte le aree problematiche. Tuttavia, quelle chiavi di lettura che abbiamo elaborato a suo tempo possono servire anche da parte di ciascuno di voi per costruire autonomamente questi percorsi d'analisi. Infatti, il lucido numero 2 fa vedere in uno schema sintetico quali sono i processi mentali di costruzione di queste politiche. Quindi, se noi usiamo mentalmente lo schema bisogno domanda offerta, ci accorgiamo di questo, che nel corso del tempo c'è una progressiva differenziazione dei bisogni. Questa progressiva differenziazione dei bisogni determina un'articolazione, una differenziazione della domanda, e questa domanda si preme, si va a definire appunto quelle che sono le principali aree problematiche del welfare, che sono appunto le problematiche degli anziani, quelle delle famiglie, dei minori, dei disabili, della psichiatria, delle dipendenze, delle DS, dei soggetti a elevato rischio di esclusione, le migrazioni, ma potremmo metterne anche altri, la salute e la malattia, per esempio, le malattie invalidanti. Diciamo che se noi usiamo con intelligenza lo schema problema-risposte, abbiamo sotto mano tutta una serie di questioni che riguardano un po' tutti e che sono in parte trattate all'interno delle politiche sociali o comunque in una relazione tra l'individuo, le famiglie e le politiche sociali. Come si fa a costruire un'analisi rigorosa delle politiche sociali? Occorre appunto usare tutta una serie di elementi informativi che ci aiutano. In questo caso noi abbiamo a disposizione il capitolo del mio libro Politica dei Servizi Sociali, in cui esaminavo queste azioni al 2001. Quindi all'interno di quel capitolo voi troverete il tema della trasformazione della famiglia, il tema degli indicatori, le situazioni di rischio, le questioni delle famiglie, gli affidi e le adozioni, le reti di offerta, insomma una monografia piuttosto analitica. La lezione che ho fatto è che questa dispensa aggiorna, diciamo, all'altro ieri praticamente, visto che è uscita una legge recentissima sui figli naturali, questa tematica. Il metodo qual è? Il metodo in qualche modo è sintetizzato nel lucido numero 4. Che ho intitolato Griglia di pensiero utile per analizzare le aree problematiche. Allora, di che cosa abbiamo bisogno mentalmente, professionalmente, quando facciamo questa operazione? Abbiamo bisogno di dati e di informazioni e di argomentazioni attorno ad un problema. Distingui i diversi livelli, il dato è l'informazione grezza, l'informazione è un'evoluzione del dato, cioè è il significato che noi attribuiamo ai dati, e le argomentazioni sono il linguaggio argomentativo che usiamo nel lavoro professionale, nel lavoro organizzativo per sostenere le attività che si svolgono nei servizi. Quindi noi abbiamo bisogno appunto di avere dati e informazioni sui problemi. Dopodiché la via più diretta per capire le politiche sociali è, a mio avviso, e questo è il contributo mio specifico, e lo sostengo con forza, è l'analisi delle regole. Ho usato la formuletta spesso: le regole sono la via più diretta e più semplice per certi versi per comprendere le politiche e il funzionamento delle reti d'offerta. Quindi in sequenza le operazioni mentali sono queste: fare un'analisi mirata della legislazione, cioè selezionare all'interno della legislazione le informazioni che ci sembrano utili. Chiamo questa analisi mirata, la chiamo appunto analisi funzionale delle regole, cioè non l'analisi come la farebbero in modo più sofisticato i giuristi, ma estrarre dalle regole le culture, i momenti chiave, le parole chiave, i processi che si manifestano. Naturalmente la consultazione della letteratura, libri recenti, saggi articoli, tratti da quotidiani, questo è un lavoro assolutamente necessario. Mentre facevo proprio nel momento in cui preparavo, questa lezione, appunto, dicevo in Parlamento, era uscita questa legge che parificava i figli naturali, i figli legittimi, proprio, togliendo questa distinzione tra questi due livelli di diritto in qualche modo che era presente prima, quindi in qualche modo la politica sociale era arrivata a quel punto. E terzo, un altro elemento è la selezione di informazioni reperibili sul web. Oggi il web è una fonte straordinaria, io non esito a dire che è una rivoluzione il web, tuttavia questa grande quantità di informazioni ci obbliga a essere ancora più rigorosi nella selezione, perché mentre la qualità dei contenuti di un libro e di un articolo in genere è buona, salvo delle variazioni individuali, i materiali che si reperiscono sul web sono veramente di ogni tipo, possono essere informazioni anche sbagliate, informazioni superficiali. Quindi accediamo a tante informazioni, ma dobbiamo selezionarla. E infine, non indifferente, anzi molto importante, sulle situazioni problematiche, noi abbiamo una straordinaria fonte di documentazione che sono i film, il cinema. Il cinema, in quanto spazio comunicativo, artistico, nella quale si raccontano storie, questo è il cinema, noi ci appassioniamo a un film perché ci appassioniamo ad una storia. E i film sono degli straordinari contenitori di informazioni, si parlano di famiglie, di individui, di uomini, di donne, di bambini, di drammi, di violenza, di formazione, di scelte, di svolte. E quindi colgo l'occasione in questa lezione per dare un suggerimento: se fate una tesi, quando farete la tesi, o comunque in qualsiasi caso, arricchire del testo della tesi di 2, 3, 4, 5 film che vi sembrano espressivi del tema che avete scelto, ne trae vantaggio il testo scritto. Ecco, in questa lezione qui non potrò riprendere naturalmente il film perché sarebbe un lavoro impossibile, richiederebbe moltissimo tempo, ma dico che questo è piuttosto utile e necessario. Ecco, diciamo che questa è un po' lo schema metodologico base, quello di pagina 4, e cioè l'analisi delle informazioni che noi possiamo reperire attorno a queste reti d'offerta. Pagina 5, procedo quindi abbastanza velocemente. Pagina 5 ho provato a disegnare in modo sintetico questo tema che chiamo così, diciamo che attraverso il disegno di questa pagina, intitolata I processi dell'educazione visti dal punto di vista delle politiche sociali, miro, ho l'obiettivo, pagina 5, di mettere in evidenza come si trasforma nel corso del tempo il processo educativo. E nel corso del tempo, il processo educativo, che è stato per lungo tempo, più storicamente, per lungo tempo iscritto all'interno delle strutture familiari, educazione e famiglia coincidevano dal punto di vista dei processi, nei tempi recenti, intendo per tempi recenti appunto gli stati moderni, si sono inserite altre strutture istituzionali, appunto si sono inseriti questi coni di significato, che sono la scuola, per esempio la scuola elementare, la scuola media, l'università, come si è sviluppata tra l'Ottocento e il Novecento, è un educativo che si fianca a quello della scuola e poi oggi appunto i servizi sociali educativi in quanto essi stessi portatori di valenze educative, ovviamente in sintonia, in collaborazione con altre competenze, quelle degli assistenti sociali, degli psicologi, degli psichiatri, dei medici, dei neuropsichiatri. Ci sono molti modi in cui nei servizi sociali ed educativi si fa educazione. Ad attraversare tutti questi tre grandi segmenti di significato, queste coni di significato, oggi c'è il verbo, appunto, che come dicevo già poco fa, è un grandissimo comunicatore, attraversa le strutture, anche i processi comunicativi che vengono effettuati dalle famiglie, dalla scuola, dai servizi educativi, e quindi occorre tenere conto che è un elemento in più che entra in gioco nella costruzione delle nostre identità. Qual è la specificità delle politiche sociali per le famiglie ed i minori? Pagina 6. Quando noi analizziamo queste politiche, vediamo vistosamente come le politiche sociali fanno fortemente interagire la dimensione individuale e la dimensione pubblica. E questa era la prima definizione di polis che avevamo dato. La polis è l'organizzazione collettiva sociale che le persone, gli uomini, gli individui si danno nel corso del tempo. La polis è la società organizzata. La polis è qualcosa che sovrasta l'individuo e è anche qualcosa con cui l'individuo si collega. Bene, se noi facciamo questo ragionamento e lo applichiamo alle politiche sociali, è lì è vistosissimo questo tipo di processo. Perché, per esempio, qual è la sfera del diritto che regola la famiglia? È il codice civile, quindi è il diritto privato. Cioè il diritto privato è quell'insieme di regole che ha più che fare con la dimensione individuale, diritti soggettivi, tutele individuali, diritto di proprietà, se parliamo del codice civile, contratti, tutto quello che è individuo. Ecco, le politiche sociali, quando entrano in gioco rispetto a questi processi, invece sono politiche pubbliche, quindi regolate dal diritto pubblico. Ed ecco quindi che le politiche sociali per le famiglie minori tengono assieme appunto soggettività individuali e diritto pubblico. E qui lo si vede vistosamente. Quando noi ragioniamo sulle politiche sociali per i minori, spesso abbiamo bisogno di tenere sul tavolo codice civile, da una parte, non so, appunto, riforma costituzionale del 2001, di cui ho parlato ripetutamente, appunto, individuo e dimensione, e dimensione, e dimensione collettiva. Questo è il quadro generale. Lo sfondo generale su cui si strutturano per l'appunto le politiche sociali per le famiglie e i minori. Questo è talmente vero, e siamo a pagina 7, che quello che noi osserviamo storicamente, se analizziamo le famiglie dentro la storia delle regole giuridiche, noi osserviamo questo processo, lo osserviamo in Italia come potremmo osservarlo in qualsiasi paese. In Francia, in Germania, c'è un progressivo sviluppo e consolidamento negli stati moderni di sistemi normativi che riguardano i rapporti familiari. La famiglia è sempre oggetto di regolazione, ma di regolazione giuridica, cioè la famiglia come istituto privatissimo, perché la famiglia è qualcosa che oggi si sceglie, un tempo non si sceglieva di fare famiglia un tempo, sto parlando di un secolo fa, di qualche secolo fa, il fare famiglia non era un fatto che riguardasse la dimensione affettiva, di scelta, erotica, era una scelta di sociale, si costruivano famiglie per stabilire patti tra famiglie, tra patti pubblici. Bene, tuttavia noi osserviamo che nel corso del tempo la famiglia è costantemente regolata, cioè ci sono leggi sulla famiglia e queste leggi quali dimensioni vanno a toccare? Sono grosso modo tre. Le regole vanno a toccare le relazioni di coppia, quindi il rapporto tra l'uomo e la donna nella coppia, le relazioni tra genitori e figli, e dentro questi due processi, la relazione di coppia e la relazione genitori-figli, l'emersione recente, storicamente recente, della soggettività e i diritti del minore nella sua famiglia. E questo è un punto nodale del ragionamento. Io insisto tantissimo e quindi ripeto tutte le volte quando parlo di queste politiche, dico sempre politiche per le famiglie e per i minori. C'è un corpo di appunto, di politiche sociali che sono tutte costruite a tenere assieme la famiglia. E nello stesso tempo c'è un corpo di regole sociali tutte tese invece a tutelare il minore. Il minore che non è ancora soggetto di diritto in quanto minore, all'interno della sua famiglia è soggetto di tutela, in certi casi anche contro la sua famiglia. Esemplifico, in questo caso, pensiamo alla violenza del bambino all'interno della famiglia, in questo caso la legge interviene a tutelare il minore contro la sua famiglia, ma questo è un processo recentissimo. Quindi noi quando analizziamo le politiche sociali dobbiamo storicamente vederle come la costruzione di un segmento di politiche centrate appunto sulla famiglia in quanto tale, sull'istituto famiglia, e poi invece delle regole sociali centrate sul diritto del minore, il diritto alla soggettività del minore, che poi viene esemplificato come diritto alla crescita, diritto appunto ad avere ad esempio una famiglia, per esempio nel caso non l'avesse, e così via, tutta una serie di diritto ovviamente a non essere violentato, non essere manipolato e ad avere delle sue specifiche esigenze personali che debbono essere tutelate. Quindi famiglie e minori, però evidentemente occorre sempre partire dalle famiglie quando si analizzano queste politiche. Per quale motivo questo? Perché le famiglie si trasformano nel corso del tempo. Allora, se c'è un istituto plastico, nel corso del tempo sono proprio le famiglie. Le famiglie sono uguali a se stesse nel corso del tempo e nello stesso tempo sono diversissime. Diversissime per relazioni, per storia, per sviluppi. Qui a pagina 8 il disegno fa vedere questi due elementi. Le famiglie sono da una parte un elemento di forza, le famiglie danno stabilità, danno sicurezza, le famiglie sono anche sono un comparto economico del sistema sociale, le famiglie sono dei nuclei affettivi che acquistano beni e servizi, acquistano cibo, acquistano arredamento, acquistano modalità per organizzare la famiglia stessa. Le famiglie sono parte dell'economia. Ci sono importantissimi filoni che analizzano la famiglia. Quando la famiglia viene vista come la famiglia consumatrice, la famiglia viene inclusa all'interno delle politiche di mercato. E quindi, ad esempio, l'accrescimento di un reddito familiare viene concepito come accrescimento anche di acquisto di beni e servizi, e quindi che contribuisce al funzionamento del mercato. Quindi da una parte le famiglie sono forza, stabilità, sicurezza, economia, dall'altra parte le famiglie sono anche debolezza, sono fragilità psicologica, sono inserite all'interno di ritmi di lavoro, sono soggettività di interazione isolate, che quindi svolgono compiti talvolta molto impegnativi in isolamento. Quindi c'è questo doppio elemento delle famiglie che è quella che in qualche modo caratterizza le politiche, perché le cosiddette politiche sociali, perché da una parte le politiche sociali puntano a rafforzare la forza che hanno già le famiglie, dall'altra parte le politiche puntano a intervenire quando queste sono più deboli nello svolgere funzioni. Nello stesso tempo, oggi, soprattutto oggi, lo vediamo più oggi, questo tipo di processo, noi vediamo che le famiglie funzionano in modo diverso. Qui scrivo funzionare tra virgolette, appunto quando uso la parola funzionare mi riferisco al paradigma sistemico. I sistemi funzionano, i sistemi sono degli elementi in cui più elementi sono in gioco tra di loro e questi elementi hanno delle interazioni tra di loro e per l'appunto funzionano, producono qualcosa, producono relazioni, producono effetti. Però le famiglie funzionano in modo diverso. Basta vedere anche le tipologie. Cominciamo all'ingrosso per adesso, in questo disegno qua. Abbiamo le famiglie giuridiche, cioè quelle che sono sancite a livello giuridico formale. Abbiamo le unioni di fatto. Abbiamo le coppie con figli o le coppie senza figli. Abbiamo le famiglie ricostruite, abbiamo le famiglie patrimoniali, cioè famiglie che hanno un forte patrimonio, quindi sono in grado di costruire fortemente una propria identità durevole nel tempo. Abbiamo famiglie solo con reddito da lavoro. Abbiamo poi famiglie che si trasformano all'interno del loro ciclo vitale. E qui ci sono tutte queste interessantissime teorie del ciclo, le teorie del ciclo di vita, che sono teorie sono interessanti le teorie sul ciclo di vita, perché da una parte vengono fuori dal pensiero economico e dall'altra parte vengono fuori dal pensiero psicologico, ad esempio anche dalla psicologia sistemica. È un tema interessantissimo che ciascuno di voi potrebbe vedere appunto consultando la copiosissima letteratura che c'è sull'argomento. Qui ne vedo uno, vi propongo lo schema uno schema del ciclo di vita che appunto ha una matrice economica. Sono le teorie di Wells e Gubar, che poi hanno avuto delle evoluzioni e che sono stati trattati in vari modi. Allora, per esempio, se noi vediamo questo ciclo di vita, è possibile costruire uno schema. Attenzione che è semplificato, lo schema di pagina 10 è semplificato perché lo schema di questi autori è ancora più complicato. Ma se noi usiamo mentalmente lo schema del ciclo di vita, vediamo che le famiglie non solo sono diverse tra di loro, all'interno, non so, di un quartiere, di un territorio, di un comune, ma sono diverse nel corso del tempo. Cioè la stessa famiglia, la stessa relazione coniugale si trasforma lungo tutto il ciclo dei 60, 70, 80, 90 anni in cui questa famiglia sviluppa nel corso del tempo la sua capacità relazionale. Questo schema vi fa vedere che abbiamo il giovane solo, sola, il giovane sposato senza figli, eventualmente i giovani divorziati, divorziate senza figli. Poi abbiamo il giovane sposato con figli, che può diventare giovane divorziato, divorziata con figli. E poi abbiamo la mezza età con figli o la mezza età divorziata, divorziata con figli. E poi abbiamo la mezza età senza figli, mezza età divorziato, divorziata senza figli. E poi l'anziano sposato, l'anziano e l'anziana sposato o sposata, gli anziani non sposati e sposati. E cioè questa sequenza che si vede, questi due binari di modalità in cui nella parte di sinistra abbiamo le sequenze. Le tipologie di sequenze interattive in cui il rapporto coniugale tiene e nella parte destra abbiamo le sequenze interattive in cui il rapporto coniugale non tiene. Ma la cosa interessante che questi schemi spesso fanno vedere è come c'è un passaggio tra queste situazioni. Non è detto appunto che una rottura coniugale si trasformi poi in un rifiuto della famiglia, anzi, talvolta, anzi, spessissimo, i dati mostrano che la rottura coniugale porta alla questione di altre relazioni coniugali. Insomma, le teorie del ciclo della famiglia ci fanno vedere che il cambiamento è continuo. Per esempio, possiamo elaborare questo tema costruendo questo grafico, questa specie di mappa di pagina 11. Allora, cosa faccio vedere in questa pagina? Ragiono attorno alle famiglie usando il paradigma del ciclo di vita. Allora faccio una prima strutturazione. Allora, quali sono le fasi di un ciclo di vita nella famiglia? Allora, le fasi le abbiamo viste prima: la formazione della coppia, la convivenza, il matrimonio, la nascita dei figli, la crescita dei figli nei vari passaggi evolutivi, l'uscita dei figli della casa, il riequilibrio della coppia, la coppia anziana che fornisce servizi e ha bisogno di servizi. Ecco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fasi, possono anche essere più strutturate. In ciascuna di queste fasi ci sono eventi critici. Eventi critici. Quindi il ciclo di vita ci aiuta in qualche modo a classificare ed argomentare la evoluzione, la trasformazione delle relazioni all'interno della famiglia leggendoli attraverso gli eventi critici. Allora è del tutto evidente che gli eventi critici sono gli oggetti delle politiche sociali. Cosa sono le politiche di servizio alla persona? Sono delle costruzioni professionali, istituzionali, organizzative e professionali che intervengono in modo più o meno qualitativo, più o meno efficace, quindi qua c'è tutto il tema della qualità dell'offerta di servizi, ma intervengono su eventi critici. Eventi critici all'interno appunto di diverse fasi di sviluppo della famiglia. Un altro modo di argomentare su questo tema è che noi potremmo ragionare sul ciclo di vita e ragionare sul ciclo di vita dell'individuo e sul ciclo di vita della famiglia. Allora, se lo vediamo dal punto di vista dell'individuo, qual è il ciclo di vita dell'individuo? La prima infanzia, l'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta, la maturità e la vecchiaia. E se lo vediamo dal punto di vista della famiglia, invece che 20 abbiamo il fidanzamento, il matrimonio, la nascita dei figli, l'età di mezzo della coppia, la separazione, il divorzio, il sostegno degli anziani, lo svincolo dei figli, la coppia anziana, la morte di uno dei coniugi. Cioè abbiamo due cicli di vita, c'è un ciclo di vita che è soggettivo, individuale, c'è un ciclo di vita che è di quella particolarissima relazione che è stata costruita. Quindi il ciclo di vita ci aiuta proprio a vedere i processi. E ci aiuta anche a vedere i processi storici, pagina 13 sono. In casa 13 invece metto in comparazione il ciclo di vita dell'individuo, faccio una comparazione storica, chiedendomi qual è il ciclo di vita di una persona nata nel 1600 e nel 1700, cioè le origini degli stati moderni. Abbiamo una serie di situazioni, è un individuo che nasce in una famiglia con 5 figli, di questi solo la metà raggiunge i 15 anni, il matrimonio avviene in giovanissima età. Avrà 5 figli, di cui solo 2 o 3 saranno vivi al momento della sua morte. Vive in media fino a 52 anni. Il matrimonio si scioglie solo con la morte, ma dura meno di 20 anni. Vede morire nella sua vita diretta una media di 9 persone. L'età media della scomparsa di uno dei genitori di 14 anni. Questo più o meno ci dicono gli studi di storia sociale, con variazioni minime tra situazione e situazione. Oggi è tutto completamente diverso. Oggi l'individuo nasce in una famiglia con uno o due figli, quindi diminuzione del numero dei fratelli, per esempio, l'età del matrimonio si sposta in avanti, cresce sempre di più, i soli lutti che conosce sono quelli della scomparsa dei nonni, a 50 anni ha la probabilità di vivere ancora 26 anni, c'è un allungamento continuo della vita che produce delle situazioni nuove, il rapporto con la morte è molto problematico per l'appunto perché l'esperienza della morte non è vissuta intensamente come è vissuta nel passato. E anche informazioni di questo tipo noi le recuperiamo appunto in sede di analisi storica, quindi c'è tutta una letteratura, anche questa sterminata, interessantissima, che legge la famiglia appunto storicamente. Insomma, queste sono alcune brevissime, succinte considerazioni di quanto è potente, di quanto sono potenti le teorie sul ciclo di vita e che ci parlano appunto della varianza, della variazione. Passiamo a un altro argomento che sintetizzo a pagina 14 ed è quali sono gli indicatori che abbiamo sulla famiglia, quali sono gli indicatori che possiamo recuperare dalla statistica, dalla sociologia, dalla demografia, cioè le informazioni utili sulle famiglie. Le possiamo raggruppare in genere su questi elementi. Io non sovraccarico questa dispensa di dati, perché i dati li si possono veramente trovare con molta facilità oggi. Oggi tutti i dati dell'Istat sono accessibili, di statistiche ce ne sono, di ricerche in grande quantità, le tabelle le possiamo percorrere molto di più. Magari più interessante invece appunto è fare questa operazione che faccio a pagina 14. Quali sono gli indicatori principali che vengono trattati in queste statistiche? Gli indicatori principali sono sostanzialmente questi, cioè quando analizziamo la famiglia come istituzione e relazionale. I dati del numero di matrimoni, quanti matrimoni si fanno all'anno, l'età media al primo matrimonio, quanti matrimoni civili. Oggi ad esempio si presentano sulla scena sociale e culturale i matrimoni misti, misti tra virgolette appunto perché allude ai matrimoni di famiglie, di persone italiane o di persone che provengono dall'estero, straniere, o quindi che mettono in comunicazione culture differenti. È un tema che comincia a essere trattato con grande intensità perché è un fenomeno che si manifesta anche quantitativamente in modo rilevante. Un altro indicatore importante sono le convivenze, le cosiddette coppie di fatto, che inducono un ragionamento politico, legislativo complesso su quale riconoscimento giuridico fare di queste coppie di fatto. Quindi il problema è se una coppia di fatto è uguale a una coppia sancita dal matrimonio, tutta la questione che è dibattito politico e di estrema attualità e in Italia particolarmente rilevante, particolarmente conflittuale. Il numero delle nascite, il numero delle nascite fuori dal matrimonio, il numero medio di figli per donna, il numero medio di componenti della famiglia, le separazioni, i divorzi, che sono indicatori della instabilità coniugale, e appunto, come dicevo poco fa, le famiglie straniere come fenomeno nuovo che si sta manifestando in particolare anche in Italia, a partire sostanzialmente dagli ultimi 20 anni. Insomma, noi possiamo accedere a tantissimi file di dati, di tabelle su questi elementi qua, che tutte queste informazioni ci portano appunto a questa considerazione. Ci sono tanti tipi di famiglie diverse, le famiglie si formano diversamente, sia dal punto di vista intenzionale che dal punto di vista sociologico e strutturale. Per esempio, quando scrivevo il libro Politica dei servizi sociali negli anni 2000, mi era piaciuta molto la tipologia delle strutture familiari fatta dal sociologo Sabino Acquaviva, che ripropongo qua. Quale distingueva la famiglia molecolare tradizionale, padre, madre, un figlio, due figli, la famiglia doppia carriera, la famiglia in cui lavorano entrambi i coniugi, le unioni libere, le famiglie a gestione monosesso, madre, padre con figli, la famiglia individuale, singoli che possono ospitarne altri, le famiglie comunitarie, le convivenze monosesso. Era una tipologia che già allora nel 2000, Sabino Acquaviva faceva. Ebbene, oggi queste tipologie si arricchiscono sempre di più. L'analisi sociologica, antropologica, psicologica sul fare famiglia è ricchissima oggi. Per esempio, vediamo in questo libro recentissimo della Chiara Saraceno, Coppie e famiglie, non è questione di natura, Feltrinelli 2012, appena uscito. I nuclei tematici di questo libro sono le famiglie e le relazioni intergenerazionali sempre più lunghe, cioè la famiglia lunga che comporta una intergenerazionalità, cioè un rapporto tra figli, padri, nipoti, molto diversificati appunto perché le famiglie si sono allungate. I genitori e i figli nelle famiglie ricomposte, appunto la genitorialità allargata negli affidi familiari, l'affido familiare come struttura giuridica che produce un tipo di famiglia particolare, la famiglia che fa affido, le relazioni tra i nonni e i nipoti, i figli voluti e quindi conseguentemente le politiche della riproduzione assistita, le famiglie transnazionali che sono le famiglie appunto che poco fa chiamavo famiglie miste. L'emergenza di genitori omosessuali, cioè degli omosessuali, sia uomini che donne, che desiderano essere genitori, pur essendo monosesso. Un'altra chiave di lettura, un altro nucleo tematico lo troviamo in quest'altro libro, anche questo è recentissimo, Alessandra Salerno, Vivere insieme, tendenze e trasformazione della coppia moderna. Ad esempio, i nuclei che tratta la Salerno sono le coppie sterili e la procreazione medicalmente assistita, in qualche modo già trattato anche dalla Saraceno, i soggetti, le persone child free, cioè le persone che scelgono la sterilità, ma la scelgono, la sterilità come scelta, le dinamiche dell'amore violento, gli uomini maltrattanti, percorsi di uscita dalla violenza, quindi la violenza come emergenza sociale, e la trattazione di questa specifica violenza che è la violenza familiare e in particolare la violenza maschile nella famiglia. Le coppie interculturali, le coppie omosessuali. E quindi già qui si vede che sia nel libro della Salerno che nel libro della Saraceno, che ripeto sono recentissime nel 2012, vengono messe a tema queste due questioni, appunto le famiglie omosessuali e le coppie interculturali. Recentemente è uscito, e qua è un libro molto più adatto a... molto più legato alle questioni che si studiano tra scienze pedagogiche, è uscito il libro di Lucio Demetrio di Francesca Rigatti, Senza figli e la condizione umana. E in questo libro viene esplorata la dimensione appunto che viene chiamata la sindrome del nido vuoto. C'è un'escursione sul familismo mediterraneo, altra tipologia familiare italiana interessantissima che analizza il particolare modo di fare famiglia nella cultura italiana, il tema dei nuovi padri, una questione rilevantissima, qui c'è lo studio di Lucio Demetri, ma c'è tutto un filone rilevantissimo sui nuovi padri, qua non li tratto nella dispensa, ma posso perlomeno gli autori vorrei dirli nell'audio. Il tema dei nuovi padri è particolarmente esplorato in Italia da un psicanalista che si chiama Claudio Risè e da un altro psicanalista che si chiama Massimo Recalcati, che hanno esaminato questo tema, ma non c'è solamente Claudio Risè, Massimo Recalcati, c'è Luigi Zoia, per esempio, che ha esaminato questo tema, l'emergenza di un modo diverso di essere maschi. Diciamo che qui c'è nel libro di Demetrio e Francesca Rivete viene toccato anche questo tema. C'è poi appunto questa categoria, in qualche modo, delle famiglie, dei soggetti, delle coppie che vengono chiamati qui dentro i senza figli. Il libro poi fa tutta un'escursione sulle filosofie del figlio. C'è poi tutta una trattazione chiave, potremmo dire, biografico, personale e interpersonale sulle attese e le speranze di figli e il diverso senso del vuoto, quello che nel libro viene dichiarato il vuoto del non avere figli, a seconda dell'essere donna, a seconda dell'essere uomini. In qualche modo questo libro è una chiave pedagogica, filosofica, che riguarda questa situazione nella quale il fatto di non avere figli si lega, si intreccia, insomma, ai destini individuali. Però c'è un altro filone che io trovo interessantissimo, che volevo segnalare qua. Questo è molto meno comune da trovare nella letteratura, lo si trova appunto solo scandagliando un po' le situazioni, e sono il modo in cui i servizi alla persona leggono le famiglie. Voglio dire che esiste non solo le famiglie, tutte quelle che abbiamo visto fino adesso, quelle che studiano la sociologia, quelle che studiano la demografia, quelle che studiano la pedagogia, esistono le famiglie che vedono i servizi alla persona. E cosa vedono? Quali sono le famiglie che vedono i servizi alla persona? Sono appunto le famiglie che in taluni momenti possono essere malfunzionanti, che non funzionano, sia per mancanza di risorse, sia per mancanza di informazione, per mancanza di competenze o per mancanza per l'appunto di servizi alla persona. Allora, se noi osserviamo le famiglie proprio dal punto di vista dei servizi alla persona, dal punto di vista del servizio sociale, del servizio educativo comunale, del consultorio e così via, noi vediamo che questi servizi cosa vedono? Vedono coppie regolari, vedono coppie ricostruite, vedono nuclei monogenitoriali, vedono convivenze multiple, vedono nuclei familiari che si comportano diversamente a seconda dei minori che hanno, vedono famiglie che sono diverse tra di loro dal punto di vista sociale e culturale, in rapporto al reddito, in rapporto all'istruzione, in rapporto al lavoro, vedono famiglie che sono diverse tra di loro in rapporto alla qualità dell'organizzazione familiare. Vedono famiglie che sono diverse in rapporto alla qualità delle risorse affettive dei nuclei. Vedono famiglie diverse in rapporto alla diversità delle qualità delle relazioni con i servizi sociali. Cioè vedono le famiglie, le stesse famiglie che vede la sociologia, l'antropologia, la demografia, che quindi vengono consegnati a questi testi importanti, però c'è un altro filone che per me è molto importante segnalare. Perché è vero che i servizi alla persona, questi apparati organizzativi che abbiamo studiato in questo corso, sono essi stessi in qualche modo dei lettori di situazioni sociali. Leggono, interpretano, vedono come funzionano queste organizzazioni, quindi producono cultura. Magari non è magari consegnata dai libri, ma è una cultura diffusa, è cultura operativa che avviene, che si manifesta, che si manifesta quotidianamente. Quindi credo che è importante che dal punto di vista professionale ci si legittimi anche nel fare questa elaborazione. Ad esempio, vi propongo questa classificazione che venne fatta in un corso a Genova qualche anno fa, che la trovo ancora interessante oggi. Attraverso un'analisi dei servizi alle famiglie minori della provincia di Genova, gli operatori erano arrivati loro, attraverso una discussione intensa dal punto di vista operativo, a vedere le famiglie, distinguevano tra famiglie che dicevano famiglie. Le chiamavano famiglie perno coppia, famiglie cioè incentrate su una relazione di coppia, famiglie perno donna con la presenza del partner, cioè famiglie che si concentrano su un ruolo forte della donna con un partner comunque presente, oppure famiglie perno donna senza la presenza del partner, cioè le famiglie invece in cui domina per necessità e per forza la donna stessa, famiglie famiglie perno uomo con e senza la presenza del padre, oppure perno svolto da parente interferente sulla coppia, perno costituito da parenti o servizi, uomini o donne soli. E cioè famiglie che secondo questa analisi, la cosa interessante è che l'analisi diretta non era fantasia, era un'analisi empirica, e gli operatori in questo modo sottolineavano la necessità di incrementare l'occhio attento professionale per vedere quali sono gli esercizi di ruolo forte che viene stabilito all'interno di queste famiglie, che è una chiave di lettura straordinaria, ad esempio questa classificazione, che non è detto che sia riproducibile tal quale, ma che comunque come punto di riferimento potrebbe essere rifatta anche in un piano di zona, in un'analisi di servizi operativi, in un gruppo di lavoro, in un gruppo di formazione. E sono arrivato a pagina 21. Quali sono quindi le tendenze che ci dicono i dati, che ci dice l'osservazione? Le tendenze sono queste, le tendenze che sono strutturali, misurabili quantitativamente, proprio quantitativamente. La tendenza alla riduzione del numero di matrimoni, la crescita dei matrimoni civili e non religiosi, il crescente numero di famiglie non fondate sul matrimonio, appunto, che dicevo poco fa, le coppie di fatto, la crescono questi, e la tendenza all'instabilità coniugale. Quindi queste sono le misurazioni di macro tendenze costanti che noi osserviamo attraverso dati statistici, attraverso rapporti dell'Istat che vengono fatti costantemente, attraverso ricerche ad hoc specifiche, e attraverso libri, attraverso riviste, insomma, comunque diciamo che sono queste quattro grosse tendenze. Tuttavia oggi si manifestano dei fenomeni nuovi, fenomeni che non erano ad esempio presenti nel decennio precedente al 2000, che invece si manifestano vistosamente in questo decennio e molto probabilmente tenderanno a crescere nei decenni successivi. Appunto, sono le famiglie straniere e le famiglie formate da persone dello stesso sesso, che sono due elementi di trasformazione sociale che irrompono, due elementi che irrompono fortemente sulla scena dei servizi. Poi a pagina 15 ho rimesso appunto qualche libro su questi temi, libri che ho detto prima, li possiamo trovare, saranno gli stessi libri che metterò in bibliografia nel caso vi interessassero studiare. E mi fermerei qui per il momento, poi passo alla parte successiva che invece appunto, detto che le famiglie si trasformano e che le linee di trasformazione sono quelle che abbiamo enucleato fino adesso, quali sono le politiche che sono state costruite attorno a questi temi? Cioè, in che modo le politiche hanno accostato, rielaborato le politiche legislative, sociali, organizzative, professionali? In che modo le politiche nel corso del tempo hanno costruito un sistema di offerta di servizi? Ecco, questo sarà il tema della prossima comunicazione.